cioè l'anima è complessiva, cioè non c'è la divisione in tre in questo caso, cioè anima senziente, anima razionale, anima cosciente.
Attento. Naturalmente l'anima, tu dici, la scienza dello spirito distingue tre
sì.
aree nell'anima. Allora, sì. come fai? Allora, devi prendere il motivo come, diciamo, la sfera centrale dell'anima e adesso come la fai andare? Verso l'alto e verso il basso. E allora hai il tre.
Hai il rapporto verso la corporeità e verso lo spirito.
Ecco, quindi è un motivo che mi è o simpatico o antipatico. Quindi il rapporto col motivo di simpatia o di antipatia ti dà la trinità nell'anima. Però questo non serve ancora per sapere se questa volontà in bilico poi di fatti sfocia nella decisione di fare qualcosa. Perché per agire bisogna arrivare alla decisione. Se non si arriva alla decisione si resta dentro all'anima.
Nel complessivo, insomma.
Sì, sì, nel recinto.
Sì, indistinto, diciamo. No?
Sì, nel circolo chiuso.
Dopo dipende dal successivo sviluppo. Se va in una direzione o nell'altra, e quindi allora si definirebbe in quel caso lì.
Beh, ci siamo. Allora, vedete che qui c'è la parola impulso, no? Però impulso è la parola mediana tra istinto e brama, via. Quindi impulso sta per tutte e tre le realtà del corporeo dove l'azione è causata direttamente da una percezione. Però l'impulso sta al posto dell'istinto, sta al posto dell'impulso, sta al posto della brama. Una brama fa parte di una causalità all'agire senza intervento della riflessione, senza intervento di una rappresentazione. È una percezione. Vedo un piatto di spaghetti belli cotti bene, eccetera, ho la brama di mangiarli. Questa brama, la brama di mangiarli, o riso cotto, quello che volete. C'è una riflessione tra la percezione e la brama? No? 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 Non ci deve essere una riflessione. La percezione tira fuori subito la brama, direttamente. La brama? No, non ti si è sentito, scusa.
Ho detto, la brama davanti a un piatto di spaghetti è immediato come reazione, ma in italiano diciamo anche la brama dei quattrini, la brama del denaro, la brama del guadagno, e lì a volte intercorre comunque una temporalità.
No, sta attenta, hai fatto un salto mortale.
Ah, ecco.
Quando io vedo un piatto di spaghetti, io sto parlando di una percezione.
Ah, di una percezione, va bene.
Capito?
Sì.
Se la brama del denaro mi viene suscitata, io ce l'ho potenzialmente perché ce l'ho nell'anima la brama del denaro, però la brama di denaro che io ho nell'anima non è un fatto di percezione. Nel momento in cui io vedo un gruzzolo, la percezione mi tira fuori questa brama direttamente. Però qui stiamo parlando della percezione.
Perfetto.
La brama è una realtà dentro all'anima, capito? Viene messa in movimento, in questo caso, direttamente dalla percezione. Il creptomane.
Il creptomane, appunto, che di fronte a un oggetto subito è un automatismo. Che
certo,
quello, no?
agisce automaticamente. È chiarissimo che il cleptomane ha un minimo di libertà, se addirittura si può parlare di libertà.
Magari lì non entra meno la Brahma, cioè non è discorso di Brahma, è più giusto automatismo forse, no? In quel
certo,
caso lì.
Certo,
perché
certo.
È libero da Brahma, credo, no?
No, ma sta attento, non abbiamo soltanto la Brahma in questa realtà del non libero. Abbiamo anche l'impulso, agisce d'impulso, addirittura arriva a certi livelli che agisce distinto.
Sì, sì, sì.
Però se li prendi tutti e tre, la qualità di istinto, la qualità di impulso e la qualità di Brahma, vedi che c'hai una
differenziazione,
ecco,
sì, sì.
Di un mondo complesso, però ti orienti in tre, diciamo, tre qualità di cogenza, di movente, che sono un po' diverse. L'istinto, un minimo in assoluto di libertà, la Brahma rispetto all'istinto già di più, e l'impulso a metà strada. Tenendo presente che il linguaggio è fatto anche di accordo. Il linguaggio significa accordarsi una certa parola che significato gli vogliamo dare. Perché se noi ci accordassimo di usare la parola impulso qui al posto di Brahma e la parola istinto, andrebbe bene, basterebbe però accordarsi. Però così come noi ci siamo accordati, e anche in altre lingue, no? L'istinto va bene dove intendiamo dire c'è un minimo di libertà, dove ce n'è un pochino di più va bene la parola impulso, pulsazione, il pulsare, dove c'è un pochino più di libertà, parliamo di Brahma. E ognuno che conosce la lingua italiana, soprattutto se è la sua lingua materna, dice sì sì, è giusto, ti capisco, il linguaggio è fatto per capirsi. Capisco cosa intendi dire, capisco cosa, capito. Se invece uno mi confonde l'istinto con la Brahma, l'istinto sessuale della procreazione, se uno me lo chiama una Brahma, allora il livello massimo di istintualità, la procreazione, quindi il raddoppiamento del proprio corpo, deve avere un minimo di libertà. Perché? Perché se gli spiriti che vogliono incarnarsi concedessero all'essere umano uno spazio di libertà maggiore, sarebbero buggerati e non potrebbero imporre la loro volontà. Ora, il fatto che nell'istinto della procreazione, che è un istinto, non è una Brahma, scusate, no? C'è un minimo di volontà, è giusto che sia così, perché il massimo di volontà ce la mette chi si vuole incarnare e non vuole che la volontà di colui che è incarnato si metta contro. E allora le cose vanno bene. Voglio dire, se uno chiama l'istinto, no? L'istinto della sopravvivenza, lo chiama Brahma, uno che conosce il linguaggio italiano dice no, un istinto è un istinto, non è una Brahma. E filosofare, pensare, è l'arte di distinguere sempre più chiaramente, di non fare generalizzazioni.
E vorrei sapere che ruolo gioca l'abbandono in questo funzionamento del volere dell'agire umano, l'abbandono, no? Per il perseguimento, per esempio, nel mondo animico, degli scopi, per il raggiungimento delle mete, per la nascita del desiderio e affinché maturi la decisione.
Ma sta attento, tu dici vorrei sapere qual è la funzione dell'abbandono, presupponi che tutti siamo d'accordo su che cos'è l'abbandono, cosa intendi tu per abbandono? Beh, io non lo so.
Ho formulato male la domanda, cioè nel senso appunto in tutto ciò che cos'è l'abbandono?
Com'è? No, io... No, non lasciamo da parte, scusa. Se uno... Lei dice, non c'entra, c'entra come il cavolo a merenda, sta zitto. No. No. Io sarei contento di poter integrare anche questa domanda. Allora, però non è che te la integro con mezz'ora di ricamo, se no andremo fuori. Te la integro con un riassunto. L'abbandono è la decisione di rinunciare alla propria volontà, di abdicare alla propria volontà. È la decisione di non avere un volere proprio e di lasciare che agisca il volere altrui. Questo è l'abbandono. Con questo non è detto che l'abbandono sia buono o sia cattivo, non c'entra nulla. Il concetto di abbandono è la decisione della volontà di non volere nulla. Quindi di abbandonarsi, di lasciarsi alla volontà dell'altro.
Probabilmente per ignoranza della materia io ho formulato male la domanda, ma io pensavo, diciamo, a delle cose che mi urge comprendere. Per esempio, la frase del Cristo sia fatta la volontà del Padre e comunque anche tutto ciò che io immagino, penso, percepisco della sua vita è un'azione di abbandono. Era questo il senso della mia domanda. Allora, in tutto questo, in queste sette qualità del volere, no? E in questo nostro percorso, mi domando in questo senso che ruolo abbia l'abbandono.
No, sta attento. Il Vangelo che più di tutti gli altri, in cui il Logos si riferisce al volere del Padre cosmico, è il Vangelo di Giovanni. E nel Vangelo di Giovanni non c'è mai la categoria dell'abbandono. Io voglio fare la volontà del Padre. Quindi per fare la volontà del Padre bisogna conoscerla e bisogna volerla. Quindi non è un rinunciare alla propria volontà, è il volere di agguagliare. È come quando io dico, io voglio compiere quello che il mio io superiore, che è poi l'espressione del Padre, del Dio Padre in me, no? Si è ripromesso di conquistarsi in chiave di evoluzione sempre successiva. Quindi l'abbandono, prima di tutto nel Vangelo non c'è. Come viene inteso normalmente? Se tu adesso, da quello che mi pare di capire, c'è dietro una matrice culturale cattolica, no? È un'esortazione a restare bambini. Resta abbandonato come il bambino alla volontà della mamma, alla saggezza della mamma, perché tanto lei ci pensa molto meglio. Ma il senso dell'evoluzione non è di restare bambini, è il ridiventare come bambini presuppone che si è finito di essere bambini. Per ridiventarlo devo aver finito di esserlo. Quindi il ridiventare bambini presuppone di essere stati adulti. Quindi se non diventerete come bambini significa diventare come bambini in libertà, no? Presuppone di aver finito di esserlo, perché se non ho finito di esserlo non posso diventarlo. Quindi, adesso in senso psicologico, no? Da quello che io sono competente in causa, chi sa, conosce la mia biografia, tutto il discorso sull'abbandono è profondamente antilogico, anticristico. Perché allora uno non si assume nessuna responsabilità se si abbandona. Fai te. Tanto tu sai far meglio. E in un certo senso questo osannare l'abbandono è comodismo. È molto comodo. Abbandonarsi alla grazia divina è poltroneria, spirituale. Se ci sono troppi cattolici qua in sala, povero me.
Hai molte braccia che ti difendono, non ti preoccupare.
Ma non ne ho mica bisogno, eh? La verità si difende da sola, non c'è bisogno delle tue braccia. Scusa, una domanda. Noi l'altro ieri sera, e anche un po' ieri, ma soprattutto l'altro sera, abbiamo parlato della volontà di Dio. Tu forse non c'eri? Ah, allora si capisce tutto. Sì. Ne abbiamo parlato proprio di questo, della volontà di Dio. Dove si trova? Come... Poi abbiamo detto, poi quando la gente si è accorta della volontà di Dio, non è che si può percepire così. Allora hanno detto, guarda che si esprime nel superiore. Poi, passato un altro po' di tempo, dice, ma quello lì è un farabutto come me. Perché si deve esprimere la volontà di Dio in lui più che in me? E ho portato l'esempio di uno che una mente molto sveglia in Germania che faceva scomodo a certi religiosi in Germania, siccome gli faceva scomodo, per obbedienza gli hanno detto la volontà di Dio su di te, il superiore gli ha detto è che tu vada in Sudafrica, in modo che il fastidio se l'è tolto, per volontà di Dio. Questo modo di determinazione del volere, che originariamente è proprio soltanto della vita dei sensi inferiori, può però venire esteso anche alle percezioni dei sensi superiori. Alla percezione di qualche avvenimento del mondo esterno, senza oltre pensare e senza che alla percezione si colleghi in noi un particolare sentimento, facciamo seguire un'azione. Così avviene ordinariamente nelle relazioni convenzionali con altri uomini. Ho parlato della stretta di mano, ho parlato del saluto. Lui dice, alla percezione di qualche avvenimento nel mondo esterno. Percepisco un avvenimento è quando percepisco un mendicante, magari un cieco, seduto accanto alla strada, sulla strada, che mendica e io reagisco dandogli qualcosa oppure ignorandolo, ci rifletto. Può essere diventato una reazione automatica, che si ripete sempre tale quale, abitudinaria. Alla percezione di qualche avvenimento del mondo esterno, senza oltre pensare e senza che alla percezione si colleghi in noi un particolare sentimento, facciamo seguire un'azione. Così avviene ordinariamente nelle relazioni convenzionali con altri uomini. La molla, il movente di questa azione si chiama tatto o gusto morale. Modi di comportamento morale diventati automatici. Quanto più spesso si compirà questo immediato scatenarsi di una azione per effetto di una percezione, tanto più l'uomo si mostrerà capace di agire esclusivamente sotto l'influsso del tatto, cioè il tatto diverrà una sua disposizione caratterologica, che lo determina con la forza dell'automatismo ad agire in un certo modo. Quindi siamo a livello dell'impulso che quasi quasi diventa come un istinto. Tanto è vero che noi diciamo istintivamente, però istintivamente ho reagito istintivamente. Istintivamente non si riferisce all'istinto. C'è un'altra parola in italiano che si riferisce all'istinto. Istintualmente. Che genio del linguaggio è che mi distingue tra istintivamente e istintualmente? Dico bene? Vado bene? Istintivamente cosa vuol dire? Automaticamente, ma non però determinato da un istinto corporeo. Istintivamente, Quando sono invece determinato da un istinto corporeo, della riproduzione, dell'istinto sessuale, eccetera, agisco istintualmente. Vedete come cesella il linguaggio? Istintualmente. Il pedofila agisce non istintivamente, ma istintualmente, che è diverso. Istintivamente significa automaticamente, ma non è un istinto corporeo a determinarmi. Invece istintualmente è un istinto corporeo a determinarmi. Prendi il microfono.